Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Ci avviciniamo a grandi passi alla domenica dell'assegnazione degli Academy Awards e naturalmente la prossima puntata parleremo proprio dei film che si sono aggiudicati la statuetta. Però già oggi in realtà presentiamo due film che sono effettivamente candidati, già che hanno già delle nomination appunto agli Oscar e che sono stati entrambi presentati alla Festa del Cinema di Roma, la scorsa Festa del Cinema di Roma ad ottobre e che presentano tra l'altro anche delle caratteristiche in qualche modo in comune, come altri film in effetti che facevano parte proprio di quella rassegna, e cioè un'attenzione particolare ai temi legati alla famiglia. Diversi titoli presentati alla Festa del Cinema di Roma avevano questa particolare caratteristica, e anche questi due titoli che sono adesso nelle nostre sale. Il primo è il bel film di Barry Jenkins dal titolo Moonlight. In questo caso si parla di famiglia, ma si parla di famiglia e si denuncia l'assenza della famiglia, in particolare della figura paterna. Seguiamo infatti la vicenda di un ragazzo, il cui nome è Chiron, che seguiamo in tre momenti della sua vita, cioè quando è bambino, nella sua adolescenza e poi lo ritroveremo ancora da adulto. Lo incontriamo appunto bambino mentre cerca di sfuggire ad alcuni compagni di scuola più forti di lui e che appunto stanno perseguendo un gioco che sta appunto per finire male, e trova rifugio in una casa, in un quartiere frequentato da spacciatori. È uno di loro a trovarlo, un uomo che però prende a cuore la sorte appunto di questo piccolo indifeso bambino, lo riaccompagna a casa appunto da sua madre, la madre che però è essa stessa tossicodipendente, e dunque il bambino sviluppa nei confronti di quest'uomo che lo ha salvato e che evidentemente in qualche modo lo protegge una sorta di transfert paterno, per cui è proprio lui che ad un certo punto, in una delle scene più toccanti e vorrei dire anche metaforicamente più azzeccate del film, è proprio lui che gli insegna a nuotare. Entrano insieme, appunto, il film si svolge a Miami, quindi entrano insieme in mare e l'uomo appunto insegna al bambino a cavarsela in acqua. La macchina da presa è proprio a metà tra sulla superficie proprio dell'acqua, quindi un po' rivivendo la stessa esperienza che il bambino in quel momento sta vivendo, la stessa difficoltà, no, con cui egli annaspa e con cui riesce in qualche modo a sopravvivere. È proprio una storia di sopravvivenza quella che poi vedremo svilupparsi negli altri due episodi del film. Intanto quello della sua adolescenza, dove questa volta la debolezza, la fragilità del ragazzo vengono fatti oggetto di episodi gravi di bullismo da parte di alcuni suoi compagni di scuola, di uno in maniera particolare, episodi di bullismo che vedranno poi in Chiron una reazione dettata ovviamente dalla frustrazione, dalla rabbia, quindi una reazione violentissima, che lo porteranno evidentemente in un riformatorio e poi anche al carcere. Ritroviamo Chiron soltanto molti anni dopo, questa volta è un adulto e somiglia in maniera impressionante proprio a quell'uomo che l'aveva da bambino protetto, salvato, ma dentro di lui, nonostante abbia adesso appunto un fare assolutamente da duro, da uomo a cui nessuno può far paura, dentro di lui intuiamo in realtà la stessa fragilità che lo contraddistingueva appunto quando era fanciullo. E sarà la telefonata ad un compagno di scuola con il quale ritroverà appunto la possibilità forse di un'amicizia a farci ritrovare proprio nel fotogramma finale del film il bambino che avevamo visto all'inizio e a farci immaginare come sarebbe potuta essere la sua vita se soltanto qualcuno lo avesse propriamente amato. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Mi chiamo Chiron, ma tutti mi chiamano Piccolo.
Vivi con tua madre?
La odio.
Tu non mi vuoi bene, ma un giorno capirai che io ti voglio bene.
A un certo punto dovrai decidere da solo chi vuoi diventare. Non lasciare che qualcuno decida per te.
Che fai? Cresci tu mio figlio adesso?
Lo cresci tu?
Glielo dirai perché quei ragazzi lo massacrano ogni volta.
Hai problemi?
No, sto bene.
No, non stai bene.
Lasciami stare.
Aspetta, no, devi stare a sentire.
Chi, ma? Te?
Chi sei tu, Chiron?
Per tanto tempo ho cercato di non pensarci.
Moonlight è il film più acclamato e premiato dell'anno. Per la critica di tutto il mondo è un capolavoro assoluto e universale. Magnifico e sorprendente.
Molto interessante è anche il film Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, un film interpretato da Casey Affleck, Michelle Williams e in una breve ma incisiva apparizione Matthew Broderick. Anche questo è un film che parla di rapporti familiari, che parla anche di lutto e della difficile rielaborazione appunto di un lutto. Il protagonista, Casey Affleck, lo incontriamo mentre vive a Boston una vita assolutamente marginalizzata, è una sorta di tuttofare in quattro diversi condomini, lavora quasi senza avere nessun tipo di rapporto con le persone con le quali si trova a dialogare, a confrontarsi. Capiamo che è un uomo che ha deciso in qualche modo di marginalizzarsi dalla società, di vivere veramente senza lasciarsi toccare ormai più da nulla e da nessuno, ma non sappiamo ancora quale sia il problema che appunto ha provocato questo suo atteggiamento. Lo veniamo a scoprire con una serie di flashback che ci riportano indietro nel tempo e che ci riportano ad una situazione invece familiare molto serena di lui, appunto, con la moglie interpretata da Michelle Williams e con due figliole e un bambino appena nato. La notizia improvvisa della morte del fratello fa sì che il personaggio interpretato da Casey Affleck ritorni alla sua cittadina di nascita, quella appunto dove viveva prima di questa misteriosa tragedia che è avvenuta, e suo fratello ha lasciato a lui il compito di diventare tutore di suo figlio, che oggi ha 16 anni. Noi appunto nei nostri flashback lo vediamo quando è ancora un bambino di 7-8 anni, un bambino gioioso e che vede appunto lo zio come un modello da seguire nelle lunghe gite in barca che fanno insieme. Adesso invece a 16 anni si è trasformato in un adolescente scontroso, problematico, naturalmente un bastian contrario e ovviamente anche colpito poi da questo improvviso lutto familiare. In realtà lo zio non si sente di affrontare questa responsabilità perché, e qui veniamo a scoprirlo in un flashback di incredibile, fortissima emozione, ha provocato, senza volerlo, in un incidente la morte dei propri figli. Il film procede nella maggior parte del suo corso con l'andamento un po' lento di un fiume, appunto, che non ha nessuna fretta di proseguire il suo corso, ma tutto a un tratto, nella scena di questo flashback in cui viene rievocata la tragedia e in un paio di altre occasioni, raggiunge invece dei livelli emozionali altissimi in cui è impossibile trattenere le lacrime, anche per contrasto con quell'andamento un po' lento a cui ci eravamo un pochino abituati appunto in questo presente in cui nulla sembra veramente succedere se non i piccoli conflitti appunto tra zio e nipote. Le ragioni sotterranee, quello che appunto scopriamo del protagonista, invece non possono appunto che sconvolgerci e farci veramente capire anche questa sua assoluta apatia. In una scena infatti con l'ex moglie che gli chiede perdono anche delle cose crudeli che evidentemente motivate dal dolore della perdita dei figli lei gli aveva detto tanti anni prima e che appunto chiede il suo perdono e in qualche modo vuole spingerlo anche a riprendere la sua vita, a riprendere in mano la sua vita, e forse appunto l'occasione che essere il tutore del nipote può questa volta offrirgli, lui risponde che non c'è più nulla dentro di lui, che non è più capace di sentire nessuna emozione. Il film lascia i protagonisti senza una vera e propria soluzione. Abbiamo intuito però che evidentemente questi nuovi effetti, queste nuove responsabilità che entrano nella sua vita in qualche modo hanno smosso il gelo che lui porta nel cuore, ma con molto rispetto e molta delicatezza il regista ci lascia un momento prima di rivelarci se appunto questo potrà effettivamente rappresentare un vero cambiamento nella sua vita oppure no. Ascoltiamo il trailer del film.
Se dovessi portare con te su un'isola deserta una sola persona, un uomo in gamba che ti fa sentire protetto e felice, tra me e tuo padre, chi sceglieresti?
Mio padre.
Secondo me è la scelta sbagliata. Pronto, sono lì. Che è successo a mio fratello?
Allora è lui, Chandler.
Non capisco.
Cos'è che non riesce a capire?
Io non posso fargli da tutore.
Suo fratello ha predisposto un lascito per suo nipote. Credo che contasse sul suo trasferimento.
Dovrei trasferirmi? E dove?
Beh, qui. Mi pare che lei abbia trascorso molto tempo qui.
Ciao, tesoro. Vengo solo in casi d'emergenza.
Lì, nessuno può capire quello che sta passando e se non se la sente di assumersi questa responsabilità, può rifiutare.
Andiamo all'orfanotrofio.
Sta zitto, entra in macchina.
Non posso obbedire ai tuoi ordini finché non mi apri.
Qualunque cosa tu decida può stare da noi se vuol venire nei weekend.
Vuoi essere tu il suo tutore?
Beh,
lui
noi abbiamo
essere
già la
mio
casa
tutore
piena.
Per l'amor del
prima
cielo, mio Dio, hai mai visto casa sua?
Pronto?
Pronto, lì. Ti chiamo per dirti che mi dispiace. Come sta Patrick?
Lui non si confida molto con me.
Se non vuoi essere il mio tutore, per me va bene.
È solo un problema di logistica.
Tutti i miei amici sono qui, ho due fidanzate e suono in una band. Tu fai il custode a Quincy? Che diavolo ti importa dove vivi?
Ti ho detto un sacco di cose terribili. Avevo il cuore spezzato e so che per te è lo stesso.
No, tu non capisci, non c'è niente.
Non è vero.
Deve esserci qualcosa di sbagliato in me.
Vuoi che chiami i tuoi amici?
Non lo so.
Che cosa vuoi che faccia? Non voglio disturbarti, resto un po' qui finché non ti calmi.
Ok, ora sono calma. Te ne vai, per favore.
No.
Ed ora celebriamo un anniversario. Il 27 di febbraio infatti ricorre l'anniversario della nascita di quella che è stata definita l'ultima delle star, Elizabeth Taylor, che era nata appunto il 27 di febbraio del 1932 a Londra. All'età di soli 7 anni, nel 1939, i suoi genitori, che erano in realtà americani di origine, si ritrasferirono di nuovo negli Stati Uniti, a Pasadena per l'esattezza, pochi chilometri quindi da Hollywood, dove sua madre, che aveva recitato a Broadway prima di sposarsi e che evidentemente aveva delle ambizioni non realizzate, si adoperò per far entrare la bambina, che peraltro era graziosissima, nella scuderia dei piccoli attori di Hollywood. Era un periodo in cui ormai Shirley Temple era diventata una donna, Diana Darbin, che aveva avuto una carriera tanto fulminea quanto breve, aveva appunto smesso di recitare, quindi all'inizio degli anni 40 Hollywood era alla ricerca di una nuova star bambina. E così nel 1941, quando la Taylor aveva soltanto 9 anni, ebbe dunque il suo primo contratto con la Universal. 2 anni dopo era già nella casa più importante, appunto nella casa di produzione più importante di Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer, impegnata in un piccolo ma significativo ruolo in Torna a casa Lassie, un ruolo che poi riprese opportunamente ampliato in un film successivo, Il coraggio di Lassie. Intanto nel 1944 era venuta la consacrazione in un film della 20th Century Fox con National Velvet, Gran Premio, nel quale Elizabeth Taylor interpretava una ragazzina appassionata di equitazione che arrivava a vincere il Gran Premio e che le veniva però poi negato proprio alla fine perché non aveva ancora l'età per concorrere. Intanto però Elizabeth cominciava ad avere l'età e si era trasformata in una piccola donna. Fu quindi una scelta quasi lapalissiana, quasi obbligatoria, inserirla nel cast di Piccole donne del 1949, un rifacimento di un film famosissimo del 1935 di George Cukor, che era stato un veicolo essenziale per la carriera di Katharine Hepburn. Nel film del 49 il ruolo di Joe, la protagonista, era affidato a June Ellison. A Elizabeth Taylor toccò il ruolo di Amy, che era la più bella ma anche la più antipatica delle sorelle March, e probabilmente per non farsi riconoscere aveva preferito in quell'occasione camuffarsi con una parrucca bionda. Ha ancora un ruolo da figlia, ancora un ruolo appunto da ragazza di buona famiglia nel Padre della sposa e in Papà diventa nonno, che è un gustosissimo duetto che la vede accanto a Spencer Tracy e a John Bennett. Il film naturalmente si concentra soprattutto sulle preoccupazioni del genitore in realtà, però la giovane ragazza non sfigura. E di quello stesso anno, del 1951, è anche il suo primo ruolo da adulta, nei panni del sogno irraggiungibile di Montgomery Clift in Un posto al sole, che per lei arriva a concepire un omicidio che in realtà non commette, ma per il quale viene comunque punito. Viene punita in realtà la sua troppa ambizione. In questo ruolo, per la prima volta, Elizabeth Taylor dimostra quella che sarà poi la caratteristica peculiare del suo fascino e della sua personalità d'attrice. E cioè, pur nei panni di un sogno irraggiungibile, la Taylor dimostra sempre una sorta di vulnerabilità profondamente umana e concreta, una personalità mai distante e algida, ma piuttosto invece problematica, generosa, profondamente bisognosa di essere compresa, amata, accettata per ciò che è. Un posto al sole rappresenta anche poi un incontro fondamentale, quello con Montgomery Clift, e la nascita di una grande amicizia. Insieme girarono altri due film, però intanto procediamo con ordine, perché gli anni 50 sono degli anni veramente del massimo successo della Taylor. Sono susseguirsi di film di alterno valore, forse, ma appunto di grande successo di pubblico. Intanto Ivanhoe, poi La pista degli elefanti, Lord Brummel, L'ultima volta che vidi Parigi e soprattutto Il gigante del 1956 con Rock Hudson e James Dean. Nel 1957 girò, vi dicevo di nuovo, un film con Montgomery Clift, L'albero della vita, che tra l'altro le valse anche la prima candidatura all'Oscar. E fu proprio durante le riprese di questo film che Clift fu coinvolto in un pauroso incidente d'auto, proprio uscendo tra l'altro dalla casa di Elizabeth Taylor. E fu lei a salvargli la vita, accorrendo per prima appunto sul luogo dell'incidente e prestandogli quindi i primi soccorsi. Non si limitò a questo, ma due anni dopo, nel 1959, impose la presenza di Clift, che era rimasto sfigurato nell'incidente, impose appunto la sua presenza alla produzione, che non lo voleva, nel film Improvvisamente l'estate scorsa, appunto del 1959. Questo film era la trasposizione di un dramma di Tennessee Williams. La Taylor aveva già incontrato i personaggi dell'universo appunto di Tennessee Williams l'anno precedente, nel 1958, nella versione cinematografica di uno dei suoi drammi più celebri, La gatta sul tetto che scotta. Per tre anni consecutivi, quindi a partire dall'Albero della vita, poi ancora per La gatta sul tetto che scotta e ancora per questo Improvvisamente l'estate scorsa, Elizabeth Taylor ricevette una nomination all'Oscar, in questo caso dividendolo con Katharine Hepburn, anche lei candidata appunto come migliore attrice protagonista. Nessuna delle due si aggiudicò la statuetta quell'anno, ma l'anno dopo, per il film appunto girato nel 1960, Venere in visone, che tutto sommato era un film abbastanza mediocre, la Taylor finalmente vinse il suo Oscar. E il 1961 vide l'inizio delle trattative per le riprese del film più colossale, più ricordato probabilmente dell'attrice, Cleopatra. Colossale non soltanto per il dispiegamento di mezzi, ma anche per la durata delle riprese, tre anni qui a Roma, Cinecittà tra l'altro, e anche per il compenso inaudito, $1 milione, il più alto compenso mai pagato a nessuna star fino ad allora. Sul set di Cleopatra, Elizabeth Taylor incontrò Richard Burton. Il loro matrimonio burrascoso riempì le pagine dei rotocalchi, il loro sodalizio artistico fece in realtà bene ad entrambi, dando a lui uno status da star del cinema e a lei una credibilità di attrice drammatica che fece sì che appunto pochi anni dopo, nel 1966, girassero insieme probabilmente il loro capolavoro, cioè Chi ha paura di Virginia Woolf, tratto da anche questo un testo teatrale di Edward Albee, e che procurò alla Taylor il secondo Oscar della sua carriera. Insieme affrontarono anche Shakespeare nel 1967 nella Bisbetica domata, diretto da Franco Zeffirelli, e l'anno dopo ancora un testo di Tennessee Williams, Il treno del latte non ferma più qui, che al cinema si intitolò Boom nella versione originale e La scogliera dei desideri nella versione italiana, un film del 68 che fu girato in Sardegna. In Italia Elizabeth Taylor lavorò anche con Giuseppe Patroni Griffi, che non era poi dotatissimo per il cinema, in Identikit nel 1974 e ancora poi nell'88 con Zeffirelli nel Giovane Toscanini, dopo aver recuperato una smagliante forma fisica grazie ad una cura disintossicante dall'alcol e dagli antidepressivi. C'erano stati intanto, appunto tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, un musical, A Little Night Music, che è appunto un musical tratto da una sceneggiatura di Ingmar Bergman, Sorrisi di una notte d'estate, un giallo con un cast di tutte star tratto da un romanzo di Agatha Christie, Assassino allo specchio, in cui recitava accanto a Kim Novak, Rock Hudson, Geraldine Chaplin e Angela Lansbury, e due commedie a Broadway, Piccole Volpi di Lillian Hellman e Vite private di Noel Coward, in cui recitava ancora con Richard Burton. Furono due commedie che le valsero delle critiche devastanti, ma platee invece osannanti. Dall'inizio degli anni Ottanta la Taylor si è dedicata, e questo a suo, devo dire a suo merito, si è dedicata a questo quando ancora non era di moda farlo, alla lotta contro l'AIDS, raccogliendo fondi per la ricerca, e in fondo l'impegno umanitario è stato poi quello che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni della sua vita. Le cronache ricordano soprattutto i capricci della diva, gli amici unanimemente normalmente ricordano invece la lealtà, la generosità di una donna certo non priva di contraddizioni, orgogliosamente imperfetta, a suo modo unica, quale altra donna ha mai avuto gli occhi viola. E per chiudere questo nostro omaggio appunto ad Elizabeth Taylor, ho scelto una canzone che tratta dalla colonna sonora di uno dei suoi film, girato appunto con Richard Burton, The Sandpiper, Castelli di sabbia. Il film non era granché, ma la musica è bellissima. La canzone dei titoli di coda è The Shadow of Your Smile, un titolo appropriato a definire ciò che le vere star lasciano nel ricordo di chi le ha amate.
The shadow of your smile, when you have gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I.
Sulle note nostalgiche di The Shadow of Your Smile chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.